Scusate ragazzi, ma come si può criticare Ronaldo e come criticare Belen? Scusate, ha 36 anni, ma di che calcio vogliamo parlare? Ciao ragazzi!
Ti aspetto!
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sul discorso del Napoli, io credo che le aspettative della società e forse dei tifosi è che loro erano abituati al gioco di Sarri, alle belle partite, alle belle vittorie, e loro pretenderebbero forse che gli altri allenatori che sono venuti facessero uguale, però poi alla fine di vittorie non ce ne sono mai state.
Devo soltanto chiedere cosa abbiamo fatto di male noi atalantini per avere questa Atalanta e non poterla vedere dal vivo da quasi un anno. È una cosa comune un po' a tutti i tifosi nel mondo, ma noi, considerate che io vado allo stadio da 35 anni e questa cosa ovviamente non so se potrò rivederla, speriamo bene.
Ponte. Ad agosto hai perso la finale di Europa League, a dicembre hai perso la qualificazione in Champions e Zhang non ne ha di soldi da regalarti ancora, li ha finiti o perlomeno ha deciso di chiuderti il rubinetto, perché se continua a comprarti e tu continui a perdere, col cavolo che questo continua a infilarci dei soldi.
Mio nonno di 86 anni dice che vincerà la Juve lo scudetto e lo dice fin dall'inizio.
Qua c'è una squadra che da un anno è prima in classifica, che ha perso soltanto due partite. Arriveremo all'ultima giornata che aspetteremo Inter e Juve e il Milan.
Intro dedicata ai nostri whatsappatori 349-238-6666 con Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato. C'è già Roberto De Ponti, direttore del Dorso Fiorentino del Corriere della Sera, che saluto. Ciao Roberto.
Ciao a tutti, ciao. Buongiorno.
Io però inizio dai
abbiamo ascoltatori perspicaci,
Molto.
No, quello che ce l'aveva con Conte ha veramente capito tutto quello che sta succedendo all'Inter, i rubinetti quelle cose lì. Adesso con calma poi lo chiamiamo a casa e gli spieghiamo da capo tutto quello che sta succedendo.
Allora,
se ha pazienza.
Radiotuttiamo, Pierluigi. Ciao.
Buongiorno a tutti. Buongiorno, sono Pierluigi e chiamo da Roma. Buongiorno.
Volevo sei quello dire... che fa le imitazioni?
No, brutto personaggio. Eccoci qui dunque da Trigoria, oggi capitan futuro Daniele. Vabbè, allora basta, usciamo da questo loop, sennò va avanti e diventa un buffone. Allora, volevo dire questo, che non è necessario per giocare a pallone essere nati il 5 febbraio, però aiuta.
Sì.
Aiuta, perché sì. Direi sì. Che Cristiano Ronaldo, Tevez, Neymar e ci mettiamo anche De Vrij, che nel suo specifico ha comunque una sua assoluta dignità di ottimo calciatore, sono nati in questo giorno, quindi mi pare che anche il 29 settembre ci sia una... quel periodo lì a settembre
c'è una certa concentrazione.
C'è Totti, Sheva, eccetera.
C'è Ronaldo, quello brasiliano.
Ronaldo, esatto. Poi c'è il 5 febbraio, diciamo che Cristiano Ronaldo, Neymar, Tevez, insomma già questo...
ne mancano due per fare il calcetto,
ne manca uno,
può anche essere scarso.
Ma compito per Claudia, troviamo un portiere nato il 5 febbraio, abbiamo fatto la squadra di calcetto.
No, ma è sufficiente uno qualsiasi che occupi la porta, tanto ci pensano gli altri.
Sì,
Roberto, certo. Quando sei nato tu?
Ah, io non c'entro nulla, 29 maggio, quindi non sono lontano da tutte e due le date.
Sì, io 29 febbraio, vedi tu, insomma. Una volta ogni quattro anni lì è nato, nessuno.
Chiedo scusa perché ogni volta che parliamo di compleanni dobbiamo ricordarci del piccolo dramma del signor Genta che festeggia ogni quattro anni.
Molto giovane, quindi.
Giovanissimo.
Questo ti tiene giovane, cioè praticamente Juniores. Hai
12
anni.
Hai un radio tweet, Giovanni?
Ma sì, guarda, ho un radio tweet. Martedì la UEFA presenta il progetto della prossima Champions. Pare che sia 36 squadre con 209 partite, con minimo 10 garantite, con girone unico all'americana, insomma un sacco di cose bellissime che succederanno dal 2024, magari anche prima, sperando che non succeda la Superlega. È evidentemente il tentativo di evitare che i grandi club se ne vanno. Capiremo come ci si entra, se per diritto divino o per diritto di campo. In ogni caso io so che tanti la criticheranno, ma dico, ragazzi, è il futuro, è il futuro.
E di futuro c'è bisogno, futuro che riguarda
chiedetelo
anche Firenze.
Chiedetelo a Commisso,
Sì, appunto, chiedetelo a Commisso, da qui che volevo partire, futuro, Roberto, perché sulla strada di Fiorentina-Inter la metaforica prima pietra posata stamattina al nuovo centro sportivo. Non so se questo possa bastare al signor Commisso.
No, credo che non gli basti, perché diciamo che lo vedo piuttosto, come dire... combattivo, per usare un termine gentile. Oggi alla prima pietra non ha invitato né il sindaco Nardella né il presidente della regione Giani, dando proprio il segnale di non essere d'accordo con la loro gestione della vicenda stadio. Non ha invitato i giornalisti, ma questo è, diciamo che è un'abitudine abbastanza consolidata negli ultimi tempi a Firenze. E però, al di là della prima pietra, dovrebbe cominciare la squadra a dare qualche risultato anche sul campo. Quest'anno è una squadra che ha il settimo monte stipendi della Serie A, ha fatto questo acuto contro la Juventus, poi per il resto galleggia nella parte medio-bassa della classifica, sì, diciamo così.
Tanto Nardella ha detto che lo stadio lo fa lui, no? Che rifà del Franchi uno stadio all'avanguardia 2.3.0, 6.0, e ha detto se sì, Commisso vuole partecipare va bene, siamo contenti.
Credo che l'idea sia quella di poiché c'è stata questa battaglia internazionale sul fatto che il Franchi sia un monumento di interesse mondiale, a questo punto lo tratterà come tale e quindi andrà a cercare soldi oltre che con un concorso internazionale, l'idea di fare un progetto su uno stadio che, mantenendo le caratteristiche di uno stadio che dal punto di vista architettonico è comunque davvero un monumento, ammodernarlo e renderlo uno stadio che sia adeguato per il calcio degli anni 2000.
Pierluigi, intanto gli investitori stranieri continuano ad arrivare, ad esempio allo Spezia, poi parleremo dell'Inter e di questi problemi. Tutti vogliono, arrivano gli americani anche alla Spezia, poi arriveranno, diranno vogliamo rifare lo stadio, poi ci saranno le belle arti, ci sarà la sovrintendenza, ci sarà il ministro dello sport, che magari ne arriva uno che conoscerà anche lo sport, e tutte queste cose qui sono vicende di cui parliamo come in un loop, no?
Sì. Però insomma io sono appartengo proprio filosoficamente alla categoria degli ottimisti e quindi l'idea che ci siano delle persone che vengono da fuori che sono interessate al nostro paese mi piace, complessivamente mi piace e la penso in positivo. Poi sa, questi sono giorni di grande dinamismo dove il 70% degli italiani ha fiducia quasi fideistica in questo nuovo Presidente del Consiglio che probabilmente verrà appoggiato da tutte le forze del Parlamento, da sinistra a destra. Quindi voglio dire, l'Italia ha delle cose che sono uniche, c'è niente da fare, noi abbiamo, e forse questo qualche volta ci ha viziato.
Abbiamo anche una burocrazia unica.
Esatto, no, abbiamo una burocrazia unica e abbiamo probabilmente anche, se la guardi a livello complessivo, abbiamo anche dei lacciuoli che in qualche modo sono figli di questo nostro essere parte di una civiltà unica, enorme, millenaria, perché l'esempio che abbiamo fatto qualche istante fa dello Stadio Franchi, che è meraviglioso, disegnato dall'architetto Nervi, magnifico, è uno stadio magnifico il Pranchi, cioè gli affreschi sotto al tetto come quello di Bergamo, gli affreschi, cioè ci sono delle cose negli stadi italiani, nelle città dove viviamo, dove vivevamo, diciamo, prima della pandemia. Io quando ero pischello facevo gli aperitivi,
sì, però,
e andavo a Campo dei Fiori.
Al di là della poesia, la verità è che se avessero detto a Commisso come andava a finire non sarebbe venuto a prendere la Fiorentina.
No, ma certo,
se avessero detto a Pallotta come andava a finire non sarebbe venuto, e secondo me anche i Friedkin fra un po' faranno lo stesso ragionamento. Non ne parliamo neanche di Elliott e Suning. Noi a furia di guardare gli affreschi andiamo a sbattere contro il palo.
Ma sono d'accordissimo con te, cioè il punto è trovare un equilibrio fra il rispetto della nostra storia, cioè valorizzare la nostra storia, come quelle città italiane che sono piene di opere. Ogni volta che scavi una linea della metropolitana, penso a Roma, trovi un affresco, trovi qualcosa di 20-25 secoli fa e ti fermi. Ecco, no, dobbiamo trovare un equilibrio fra queste due cose, un equilibrio fra tradizione e dinamismo. Il discorso è molto astratto, ma alla fine è sempre quello il tema, e la burocrazia sicuramente ci ha fermato. Ora, gli stadi italiani, per l'Italia, se vuole competere a livello calcistico mondiale, deve avere degli stadi degni di questo nome. Non può essere che lo stadio di Gelsenkirchen, lo dico col massimo rispetto per una città industriale, brutta, ma industriale, importantissima, sia stato uno degli stadi all'avanguardia, e noi nelle nostre grandi città d'arte non riusciamo a cambiare un posizionamento, una pietra. Questo è un tema fondamentale, è un tema storico. Se noi troviamo questo equilibrio, diventiamo di nuovo i più fighi di tutti, perché giochiamo con le regole del terzo millennio.
Però trovarlo mi sembra sempre molto complicato.
Della nostra bellezza, della nostra tradizione, il fatto che siamo unici, perché vengono qua? Perché
certo, vengono, no, questo è in dubbio.
Vengono in Sardegna, perché
questo è in dubbio.
Adesso quelli che
abbiamo grande attrattiva, abbiamo per fortuna ancora grande appeal, però anche, dicevamo, grandissima burocrazia. Diamo un'occhiata al campo, poi torniamo fuori per altri temi. Ha ragione Roberto De Ponti quando dice la Fiorentina deve fare qualcosa di più, anzi molto di più di quello che sta facendo. Roberto, onestamente, se guardiamo magari da un'altra volta, perché guardando la partita di stasera, tra presenze da una parte ci sono tutti nell'Inter, assenze dall'altra e mancano giocatori importanti, mi sembra che abbia una favorita abbastanza chiara.
Sì, anche se dell'Inter è sempre difficile fidarsi, però è chiaro che i valori sul campo in questo momento pendono chiaramente a favore dell'Inter. La Fiorentina, noi ce lo siamo già detti più volte in trasmissione, ha una rosa che è una rosa anche interessante, però sembrano dei giocatori male assemblati, cioè esatto, male assemblati dall'inizio, anche essere andati sul mercato per prendere un giocatore come Callejon, per poi fargli fare panchina e pagarlo ed è il secondo o terzo stipendio più alto della squadra, non è stata una pensata. Cioè, la Fiorentina sono stati bravi a insistere su Vlahovic. Vlahovic adesso sta uscendo come centravanti di valore, e non a caso infatti non si fa vivo per rinnovare il contratto. Ma al di là di tutto, la Fiorentina paga gli errori originali, cioè di avere fatto un costruito una squadra ad agosto che era fatta di buoni nomi sulla carta ma male assemblati. Il risultato è quello che si vede sul campo.
Ma quindi chi ha sbagliato? Perché ad esempio Roberto ha evocato Vlahovic è stato portato da un direttore sportivo che adesso non c'è più. Cioè, se quello è il simbolo delle cose fatte bene, mi viene in mente che ci sia un problema di scelta di uomini a Firenze. C'è stato anche con Iachini, che è un ottimo tecnico, ma evidentemente non rispondeva alle esigenze di questa stagione.
Ma su Iachini ci siamo già abbondantemente abbiamo discusso. L'operazione che la Fiorentina stava per fare, che poi non ha fatto, era quella di Juric, che era un allenatore con delle idee innovativo e che a Verona ha fatto molto bene. E invece si è scelto un allenatore che, per riconoscenza, per aver salvato la squadra dalla retrocessione poche settimane prima, non si è voluto allontanare, per poi ritrovarsi a esonerarlo dopo una decina di partite. E si è preso un giocatore come Arrabat per poi farlo giocare in un ruolo sbagliato. Diversi giocatori andati a pescare, cioè faccio l'esempio di Cutrone, pescati nel mercato e subito dopo a gennaio ripiazzati in prestito altrove. Cioè, sono tanti i giocatori presi ma non valorizzati. Tra l'altro, per quanto Ribéry sia un fenomeno, abbia una carriera che parla per lui, anche quest'anno la Fiorentina ha fatto forse un paio di partite buone, ma l'età comincia a sentirsi. Non tutti sono Cristiano Ronaldo, che hanno il fisico da ventenne.
No, è arrivato qui già con un pregresso di infortuni, di assenze, di stagioni saltate, eccetera, eccetera.
Quindi sentendo Roberto mi viene in mente che Commisso ha ragione di essere un po' arrabbiato per come ha messo i tanti soldi che spesso evoca, e non solo per la questione stadio, intendo. Cioè, sì. Per come gli sono stati spesi fin qui.
Ebbene, non avrebbe tutti i torti, per Luigi.
Certo, ma sono d'accordo. I soldi che ha speso sono parecchi, ma anche appunto il monte ingaggi è alto rispetto ad altre società di Serie A. Evidentemente la scelta, cioè chi ha dovuto scegliere i nomi, e non so se con quanto indirizzato o quanto per scelta propria, in realtà ha scelto dei nomi non dei giocatori.
No, ma per dirla con Pardo e Oldani, grandi ingredienti che però con i quali però non riesce a cucinare niente di buono.
Perché gli ingredienti sono buoni al netto di una difficoltà. Siamo messo sul piano della prima punta, dove Vlahovic è un prospetto interessantissimo, ma ancora un po' acerbo e sta adesso pian piano sbocciando. Adesso è arrivato con Coris, vediamo ovviamente quello che potrà fare, però dico in generale sicuramente sarà un mercato interessante. Cioè, se guardi i nomi, secondo me non erano nomi sbagliati. Caillecon sicuramente sta un po' deludendo, ma insomma, per esempio, puntare su Jack Bonaventura svincolato è un'idea secondo me interessante, ed è comunque un giocatore che sta facendo pienamente il suo. Io credo che ci sia un tema legato molto all'allenatore, nel senso che l'allenatore, Roberto ha detto benissimo, cioè, stiamo parlando di un allenatore bravo, direi quasi bravissimo per una determinata tipologia, per un determinato tipo di lavoro, che è quello di salvare una squadra che ha quell'obiettivo lì. È un allenatore fantastico da quel punto di vista, veramente fantastico secondo me. Quindi è un iper specializzazione. Probabilmente per assemblare un concetto di squadra un po' più alta, per capirci, con ambizioni un po' diverse, e poi trovare qualcosa di meglio, anche proprio in termini di appeal, di comunicazione, che sappiamo nel mondo di oggi sono purtroppo, sottolineo purtroppo, un tema però che è imprescindibile. E poi c'è stato a un certo punto il paradosso che la squadra, quando è stata messa invece in una condizione quasi di zona retrocessione, aveva un allenatore meno adatto alla zona retrocessione, perché Prandelli invece è quel secondo tipo di profilo. Comunque,
piano, che voto date a Prandelli?
Beh, ad oggi 6. Ad oggi 6.
Sì,
la sufficienza, piena ce l'ha, al di là di tutto. Allora, intanto il 6-0 di Napoli forse non aiuta in una votazione obiettiva, ma è compensata abbondantemente, e qui a Firenze se ne sono accorti dalla vittoria in casa della Juventus. Ci sono stati monumenti illuminati di viola per due notti dopo la vittoria.
Sì, poi per tutta la pausa di Natale, quindi anche, ho avuto anche dal punto di vista del tempismo, è stata l'ultima istantanea. Questo per esempio non è un dettaglio.
No, ma sono cose che se ti vi Fiorentina ti cambiano la vita per un po'.
Se parliamo di Juve, insomma, la Juve ha avuto un Natale traumatico. E ovviamente, comunque quando ci sono 10 giorni di pausa, 10 giorni di stop campionato, alla fine di un anno che è inevitabilmente anche mediaticamente un tempo di bilanci, quella cosa lì cambia completamente il giudizio. Quindi la vittoria della Fiorentina ha completamente sparigliato un momento che era drammatico. E detto questo, insomma, a proposito del 6-0 di Napoli, meglio perdere una partita 6-0 che perderne 6-1-0, può essere banale dirlo. No, ma io penso che ci siano dei segnali di crescita. Il progetto
non divaghi, però. Sì, ci sono segnali di crescita, abbastanza ondivaghi, però io continuo a pensare che il 6, quantomeno per quella partita di Torino, se a Prandelli ci stia, anche perché vinci 3-0 a Torino, come se tifi Roma o Lazio vincere derby, poi il resto del campionato però un altro film. All'Inter cosa chiediamo, Giovanni?
Ma io credo che siamo entrati in quella fase, siamo nel mese di febbraio, in cui lo scudetto lo puoi perdere. Siccome l'Inter corre per lo scudetto, questa sera va a Firenze con un unico risultato, che è vincere, perché da qui in poi queste sono partite trappola, che se ti vuoi collocare tra 85 e 90 punti, dove credo sarà la quota scudetto, tu devi sostanzialmente vincere, perché poi ti devi tenere le mani libere per lasciare qualche punto negli scontri diretti e nelle partite di un livello superiore. Quindi questa sera per l'Inter è una partita in cui parte favorita, c'è però questa trappola e questa pressione, per cui da qui in poi i punti pesano il doppio.
Sì, quindi sostanzialmente si chiedono i 3 punti, e poi quanto alle modalità vediamo.
No, ma solo quello, non, le modalità secondo me sono un dettaglio,
sera.
Da questa sera in poi sono un dettaglio in tante partite.
Ragazzi, l'Inter è tra tutte le squadre della nostra Serie A quella che ha più pressione, Assieme alla Juve, se vuoi, dai, assieme alla Juve, perché, no, perché è chiaro che la Juve è abituata a vincere.
La Juve
è
per definizione,
da dire normale.
Per definizione. Però insomma, se guardiamo tutte le altre, alla luce degli investimenti, alla luce della forza della squadra, alla luce del risultato ottenuto lo scorso anno, alla luce anche dei risultati europei, perché è ovvio che quell'eliminazione pesa e quindi darà un vantaggio che secondo me può essere il vantaggio decisivo, quello di giocare una partita a settimana, e questo ti mette inevitabilmente pressione. Però sì, insomma, secondo me Conte e la sua squadra sono attrezzati e sono strutturati. Il punto è capire fra le altre interlocutrici chi terrà quel livello, perché insomma la Juve che abbiamo visto in settimana e che vediamo da un po' di settimane è una squadra che è tornata assolutamente.
Beh, certo. Anche se secondo me è stata un po' buttata via a livello di critica la partita dell'Inter con la Juve. È stata meglio di quella che è stata descritta. Così, impressione vista a San Siro, vista di persona. È stata raccontata peggio di quello che è stata.
Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. L'Inter doveva pareggiare, la partita è stata decisa dagli episodi, in particolar modo da quell'errore clamoroso. Ma detto questo, però, ti ribalto il ragionamento. Cioè, una squadra come l'Inter, che si candida a essere alla pari della Juve e che ha un'occasione così importante, che non gioca male, sono d'accordo con te che non ha giocato male, alla fine torna a casa con una sconfitta.
Ma è il motivo per cui questa sera c'è un solo risultato e la modalità non interessa più, perché la modalità l'Inter c'è già passata, ad esempio nell'ultimo mese a Marassi con la Samp e a Udine, cioè quelle partite dove hai finito e Conte ti dice abbiamo creato tanto e avremmo meritato e hai fatto 0-0 e hai perso 2-1. Da questa sera in poi, in questo tipo di partite, l'Inter ha solo il 2 fisso.
No, che poi abbia tanta pressione è vero, però Roberto, guardandosi un po' in giro, viene da anche da pensare che tanta pressione ce l'abbiano anche Gattuso, Napoli, De Fonseca, la Roma, ognuno ha i suoi guai. Forse quello che ha meno pressione di tutti quanti è quello che ha in testa.
No, certo, sì. Milan da questo punto di vista chiaramente è la squadra che ha meno pressione, perché è la squadra che non era prevista essere in quel posto in questo momento. Dell'Inter io credo sì che l'Inter parta per vincere stasera e presumo che alla fine poi, se non succedono cose strane, vincerà. Il problema dell'Inter è se la partita diventa decisiva. Quest'anno ha dato dimostrazione ogni volta che la partita è decisiva di andare un po' in confusione. Faccio l'esempio della partita con lo Shakhtar, dove si parlava di biscotti del Barcellona e quant'altro. Il biscotto non ci fu, ma l'Inter non riuscì a fare un golletto allo Shakhtar per passare il turno in Champions.
Però questo peccato originale mi sembra sia stato abbondantemente sanato da quella campagna trionfale contro la Juventus di San Siro, no? C'era questo dubbio, però forse è stato fugato un po' da
quello. Però io credo che il paradosso è che la partita con la Juventus non era decisiva come lo era invece quella con lo Shakhtar.
Cioè partita dentro o fuori, tu dici?
Esatto, e forse più decisiva allora da questo punto di vista la partita con la Fiorentina di stasera, che deve dare il segno di quanto questa squadra, per vincere un campionato, deve fare tutte le partite che sulla carta sono abbordabili.
Sicuro.
Cioè, non può permettersi di buttare via punti con squadre di media e bassa classifica.
Assolutamente, anche perché l'abbiamo detto molte volte, la cartina tornasole è quella della continuità se deve vincere questo scudetto. Grazie direttore, a presto.
A presto, grazie a voi.
Ciao Roberto. Ciao.
Volevo dire che per la nostra squadra di calcetto il 5 febbraio abbiamo ingaggiato Marcos Diaz, portiere ex Boca, adesso al Talleres, e poi come primo cambio, non ti offenderà, insomma, il genio di Bahia Blanca, che è Palacio, che fra l'altro Bahia Blanca, tu che sei basketaro anche molto
più di me.
Ecco, vedi, io dico Bahia Blanca e
io dico Manu Ginobili molto più di Palacio, sì.
Vabbè, quanto
al portiere, se non sei riuscito a far di meglio, no?
Cioè... Beh, ragazzi, poi... ma non serve, metti anche il citofono uguale con quegli altri fuori.
Va bene, e invece ricordiamo, visto che era nato il 5 febbraio, Cesare Maldini e
sicuro.
Che ci
che lui
sempre.
Si sta tra i grandi. Daniele, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per farmi fare l'intervento.
Da Firenze, ma l'avevate già capito.
Da Firenze, sì, e la cosa, scusate l'accento.
Ma che scusate, è meraviglioso.
La cosa è questa. Partiamo da un attimo, faccio velocissimo, parto da lontano. Il miglior centrocampista dell'anno scorso comprato alla Fiorentina. Il miglior astro, sempre a centrocampo, era Castrovilli, e un buon giocatore, anzi un ottimo giocatore come Bonaventura. La Fiorentina poteva avere anche un gran bel centrocampo dove si vince le partite, però non a vertice, e questo è il primo difetto. Secondo difetto è che due allenatori, anche se noi lo vogliamo difendere, ma Prandelli era bravo 10 anni fa, purtroppo è un allenatore compassato che non riesce a prendere il cervello dei ragazzi. Questo è il mio punto di vista, ma lo vedo e lo vivo qua a Firenze. Non è all'altezza per il calcio di oggi, secondo il mio punto di vista. È inutile continuare con una punta e basta e con un mezzo non funziona più il calcio di lui.
Secondo me, secondo me Daniele, sei un po' eccessivamente critico.
No, io dico quello che vedo. Dall'anno scorso e seguivo come si chiama l'allenatore dello Spezia, lo volevo a Firenze, in tutte le radio. È molto più
Sì, però Daniele, io penso che un conto se tu parti con un allenatore, con un progetto tattico in estate, a parte che quest'estate non c'è stato tempo per nessuno di costruire un progetto, però fai delle scelte sul mercato, le fai giuste e metti il materiale giusto a disposizione dell'allenatore. Se tu non fai questa cosa, la Fiorentina non l'ha fatta, poi diventa difficile, anche Prandelli, ma non per difenderlo, eredita una situazione con la squadra che è precipitata praticamente in zona retrocessione, ha bisogno di venirne fuori e tu dici gioca con solo una punta, a parte che faccio fatica a trovarne due nella rosa attuale, esatto, della Fiorentina, perché già si fa fatica a trovarne una, ma poi la Fiorentina, la prima questione che tu devi sistemare è sistemare gli equilibri.
Certo.
E un allenatore pensa a quello, poi magari è in testa un calcio più moderno, più bello, di palleggio, di fraseggio e tutto. Però
anche chi poi c'è anche un po' di, secondo me, anche un po' di immagine, no? Nel senso che il momento in cui sei sulla cresta dell'onda, un momento in cui chiaramente Prandelli quella fase lì l'ha superata. Però io voglio ricordare che Ranieri sembrava un bollito,
io a questa cosa qui degli allenatori bolliti credo fino a un certo punto, sai.
Io sono d'accordo con te, cioè è molto è esattamente questo, cioè un conto è la percezione, no, è chiaro che in questo momento Juric è più intrigante, o Italiano è più intrigante, perché hai voglia di cose nuove, di cose fresche. Questo è indiscutibile, sono tempi veloci in cui tutto si consuma velocemente, figuriamoci la carriera di un allenatore. Quindi però appunto quel bollito, lo dico con grande affetto fra mille virgolette, è quello che poi andrà a fare l'impresa all'Leicester, che continua ancora negli anni a portare avanti dei risultati di un certo tipo. Quindi ci andrei molto cauto. Prandelli ha ereditato una squadra che non è la sua e secondo me sta pian piano cominciando a instillare alcuni concetti di gioco. Poi posso capire
ci sono le mode, no? Ci sono allenatori che sono più in voga rispetto ad altri, però io non so, a me viene in mente Jupp Heynckes, che prese il bar di Monaco per fare il triplete, non esattamente
lo stesso Ranieri sta facendo benissimo,
sono mille esempi.
Anni dopo l'impresa all'Leicester continua a fare benissimo in un contesto che è completamente
diverso.
Già
all'Leicester c'era andato non di primissimo pelo,
quindi occhio al tigre. A proposito di allenatori, il 5 febbraio sai chi è nato?
Chi è il coach?
Goran Eriksson, oggi è il mio compleanno.
Allora è fatta, no?
Io felice, visto allora, squadra molto bella.
La squadra è fatta, tu provvedi alle convocazioni?
Primo tempo molto bene, molto bene, molto bene.
Ciao Pier, grazie.
Ciao, Trimu 3.
Allora, ci fermiamo per la borsa e poi abbiamo convocato Giovanni Bruno, con cui parliamo di un po' di cose. Cosa dici?
Anche di Paris.
Dello Stadio Franchi ne faranno una bella piscina.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Possibile, però è difficile trovare la perfezione, speriamo di trovarla presto.
Sergio Baldini, Tutto Sport.
Buongiorno mister, volevo chiederle a proposito dei riflettori da quasi 20 anni, di lui si sta tutto, però allenandolo tutti i giorni, vivendo con lui tutti i giorni, c'è qualcosa che ha scoperto, che l'ha colpita della persona e magari anche del calciatore, qualcosa che proprio si vede solo in allenamento? Grazie.
Scusa, non ho capito, era di Ronaldo?
Sì, di Ronaldo.
No, sapevo del professionista, sapevo del calciatore, però vederlo allenare tutti i giorni è stata una sorpresa, perché ha ancora grande passione, si diverte, quindi questa è la cosa principale quando arrivi a giocare a calcio a 36 anni, hai vinto tutto, hai stravinto tutto, hai battuto tutti i record, quindi se hai ancora questa voglia, questa motivazione, vuol dire che sei veramente un eroe. E ce l'ha lui, ce l'ha Buffon, ce l'hanno Chiellini, Bonucci, nonostante l'età hanno ancora questa passione che li porta avanti e li portano ad ambire sempre a vincere trofei.
Direttore Giovanni Bruno, tu quando sei nato?
Tanti anni fa sono nato, nel lontano 56, e c'era un'Olimpiade qua a Cortina, io sono nato nell'estate, ma diciamo basta. Poi l'unica cosa che posso dire è che nel 60 andai a vedere nella cerimonia di chiusura quella di Roma, mi portò mio padre, avevo 4 anni.
Sì, Olimpiadi, mondiali di sci, volevo parlare di tutto questo con te, ma per prima cosa volevo chiederti un'impressione. Che effetto ti ha fatto leggere le parole dell'ex ministro Spadafora? Grazie del viaggio su un pianeta a me sconosciuto.
Ecco, devo aggiungere qualcosa?
Ha detto tutto lui, eh?
Sì, mi sembra di sì che le cose... Io, allora, inizio dal... A, non c'era bisogno.
Sì.
B, bisognava colpire... Dovevano, secondo me, colpire un'unica persona. Questa persona inizia per G, il suo nome, il cognome per M... Tre, dovevano forse affondare un certo tipo di sistema che ormai era diventato una cosa che mal sopportavano col concetto uguale romanità, dovevano per forza cercare di rompere il banco, e questa è una cosa di diciamo pazzesca. Problemi ce n'erano altri nel paese, se non ricordo male, all'epoca, quindi problemi, come sempre il nostro paese ne ha tantissimi, e questo non era un problema, anche perché c'era una gestione a mio avviso tranquilla. Magari poteva dare fastidio un concetto di potentato perenne di alcuni presidenti, che ed è giusto questo di ragionare, ma ci si può ragionare che per troppo tempo sono seduti su alcune poltrone, quindi non danno modo anche a un concetto di novità e innovazione. Per il resto non c'era bisogno di creare un'ulteriore struttura per fare un nuovo consiglio di amministrazione, nuovi personaggi, nuovo ufficio stampa, nuovo ufficio della comunicazione, nuovo marketing, nuovi contratti, e litigare tutti quanti e depotenziare quello che è il nostro sistema sportivo, che non serve a nulla, e lo si è visto con la famosa Tarallucci e Inno, come è finito nell'ultima parte
a
del
a un millimetro dalla,
sì, ma lui ha detto che secondo lui non saremmo stati puniti così duramente. Secondo lui, per fortuna, però gli hanno detto va bene, ma nel frattempo scriviamo un paio di righe di decreto e evitiamo di andare a vedere il banco fino in fondo, che cosa prevede se ci presentiamo esattamente come abbiamo ottenuto il punto per 2 anni, come è stato, e almeno questa ce la siamo evitata, anche se io faccio fatica a immaginare l'Italia senza bandiera, senza inno alle Olimpiadi di Tokyo.
Lui sarebbe
a me dispiace pure che siamo parificati a un concetto della Bielorussia o della Russia del doping, solo per una questione di principio pseudotale. Andare a scoprire il bluff non mi va, perché poi si rischia, sapete perfettamente, dipende a che tavolo tu vai come giocatori.
Certo, ma io posso dire una cosa, Spadafora è stato ingenuo fino in fondo, perché io credo che qualunque consulente di comunicazione quella frase non gliel'avrebbe fatta inserire nel commiato su Facebook, dove tra l'altro è passata quasi tutta l'attività comunicativa di questo ministro in questi anni. Io dico che lui è stato anche sfortunato, perché non è obbligatorio, non te lo prescrive il dottore, fare il ministro dello sport quando scoppia la pandemia, però il tema è che noi Spadafora, oltre alle questioni di politica sportiva del CONI e tutto quello che ha ricordato Giovanni, lo abbiamo scoperto nella sua battaglia ottusa perché il calcio non tornasse in campo, senza insomma capire di che cosa stavamo parlando, e non di un passatempo, insomma qui ci siamo battuti molto su questo concetto. E poi oggi, che è passato un anno dall'inizio di tutta questa questione del Covid, noi abbiamo uno sport di base che sono milioni di persone, milioni di ragazzi, di bambini, ha un valore sociale, culturale, sanitario, che è praticamente morto. Ora, io credo che negli ultimi 12 mesi il ministro dello sport avrebbe potuto fare meglio di quello che ha fatto.
Ma se non conosceva questo mondo qui, come fai a
invece
chiederlo?
Di impegnarsi in battaglie politiche per la riforma che poi partirà, vedremo, e per tutto quello che abbiamo letto.
Senti Giovanni, andando su altri discorsi, magari ci riempiono più il cuore, no? Anche perché io penso ai mondiali di Cortina e a me viene il magone. Però, per ovvie ragioni che ben conoscete, però Paris questa mattina che vince a Garmisch per la prima volta, insomma, questo magone me lo leva e mi fa tornare anche un po' di voglia di vivere quella roba lì.
Hai ragione, e poi aggiungo anche il quinto posto di Christoph Hinnerhofer, quindi diciamo abbiamo ritrovato due grandissimi atleti, era anche quasi tra virgolette dovuto per una situazione logica di forma. Pian piano Paris ha cominciato a entrare in forma, Paris ha due cosce che sembrano due sequoie, Hinnerhofer ha una dote che è la classe sua, perché è una leggerezza in curva rispetto agli altri, perché potrebbe anche secondo me fare un giorno anche il gigante, ma non è così, sarebbe magari darci una mano, perché noi abbiamo queste due punte e poi ci fermiamo lì, nel senso, con tutto l'affetto nei confronti di Manfred Merl, di Stefano Gross o di Ali Prandini, deve uscire, o Razzoli, deve uscire uno stellone se nelle discipline tecniche riusciamo a fare qualcosa. La realtà è che abbiamo una squadra fortissima a livello discesa con solo loro due, e dietro non dei giovani virgolti ma ancora degli esperti, vedi Matteo Marsaglia e gli altri, mentre tra le donne è tutta un'altra cosa. Però hai detto bene, è il sorriso che ti ritorna a vedere un omone come Dominic fare una discesa di oggi di Garmisch, assolutamente pennellando le curve. È stata una ficata, guarda, bellissima.
Garmisch toglie, Garmisch dà, a proposito che è stato raccontato nell'ultima settimana. No, però il quadro che ha disegnato e ha dipinto Giovanni Bruno è purtroppo desolante a 5 anni dalle Olimpiadi, perché noi nel 2026 ospiteremo le Olimpiadi, Milano e Cortina, e purtroppo lo stato attuale del nostro sci maschile è quello. Cioè noi siamo appesi a due sequoie che non sono le cosce di Paris, ma sono Paris e Hinnerhofer, che sono due fuoriclasse assoluti, ma non sono due ragazzini, e dietro non sappiamo che cosa c'è.
Verrebbe voglia di sperare in cinque anni la situazione un po' cambi, no?
E qualche problema abbiamo nel fondo, qualche problema insomma, qualche. Ecco, e quindi siamo a 5 anni delle Olimpiadi, speriamo che, usciti dal caos di politica sportiva e tutto quello da cui siamo partiti, adesso ci si metta ventre a terra, perché servono soldi, progetti, idee, persone, perché nel 2026, adesso io non dico che si debba ripetere Torino 2006, però bisogna presentarsi alle Olimpiadi non solo con l'orgoglio di organizzarle, ma anche cercando di vincerle.
Quando dici ventre a terra mi viene in mente un altro ex ministro, però. Quando dici ventre a terra mi viene in mente un altro ex ministro, però. No, lasciamo stare.
Verissimo, c'è una situazione estremamente importante da valutare. Cioè, lo sci maschile. C'è solo un nome giovane, forte, che però deve trovare anche una commissione psicologica, e si chiama Alex Finazzer. Però la realtà è che se andiamo avanti così e che dobbiamo gasarlo, la vedo dura nel recupero, perché qui esistono due grandi punte e poi la vecchia guardia che muore ma non si arrende, vedi Manfred Mölg, Stefano Gross e quelli citati prima. Mentre abbiamo a livello femminile, ci abbiamo le fuoriclassi, e sono tre, e sono Sofia Goggia, anche quando rientrerà rimane nella fuoriclasse, Marta Bassino e Federica Brignoni. Abbiamo delle prime linee molto, molto sicure, come Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, che tra l'altro stanno entrando in gran forma e sono quelle da, possono essere da primi 5 e da prime 10 certe. Poi abbiamo le terze linee, ovvero sia le giovani, quindi parliamo di Laura Pirovano e di tutto il gruppo anche dello slalom, che sta piano piano crescendo, vedi Marta Rossetti, la Peterlini, la Della Mea, vicino alla veterana Irene Curtoni, oppure la De Lago. Ci abbiamo tanti nomi e stanno crescendo, quindi io non ho dubbi che quello funziona, mentre nel fondo, a mio avviso, è un disastro. E il disastro si chiama, adesso prendetemi per pazzo, ma si chiama Pellegrino, che con il suo stato fantastico di numero uno, di fuori classe, le cose ha completamente accentrato il suo nome e la sua figura sulla pochezza che c'è intorno. Cioè noi avevamo, adesso nel 94 vincemmo la più bella medaglia della storia delle Olimpiadi, ma poi abbiamo avuto una base, una forza micidiale. Adesso non ce n'è uno, al di là di qualche exploit di qualcuno dei ragazzi, non più ragazzi, dietro Pellegrino. Ma Pellegrino fondamentalmente ha illuminato una situazione che il resto della casa è veramente tutto spento.
Sì. Insomma, il giorno di Lillehammer, in cui andammo a vincere in faccia ai norvegesi la staffetta, tutti in piedi sul divano, è qualcosa di irripetibile, che vorremmo tornare a vivere, perché poi la neve, le montagne e quella disciplina lì è anche nostra. cioè io non mi arrendo a darci per persi, come magari puoi fare nel fondo, nel mezzo fondo dell'atletica, dove sono emerse realtà diverse anche a livello fisico. È casa nostra anche quella, la neve è casa nostra, è un problema probabilmente di fondi, di investimenti, di progetti, di andarsi a riprendere le persone che nel frattempo sono andate fuori a costruire quei grandi progetti. E siamo a 5 anni dall'Olimpiade di casa, quindi 5 anni sembrano tanti, in realtà sono pochissimi, certo, quando costruisci questo tipo di progettazione. È arrivato il momento.
Anche perché devi mettere le fondamenta. Allora Giovanni, rimani ancora con noi qualche minuto, traffico, torniamo subito.
Buongiorno, vi scrivo dalle colline di Valdobbiadene e sono nel vigneto di Prosecco e ho appena visto passare Handanovic, che penso stia tornando in porta.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Direttore, non ho posta, ma avrei una telefonata per te.
Sì, grazie.
Luigi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, volevo salutare Giovanni, ci stiamo tutti preparando per raccontare i campionati di Cortina, ma Giovanni, ti stai preparando per il prossimo campionato italiano GIS e il campionato mondiale? No, perché chiaramente non posso andare a sciare, ma volentieri più avanti, se riusciremo a farlo, ma poi ormai la mia categoria è abbastanza super senior, super veterani, super pionieri, ormai siamo diventati.
È così, Luigi? Luigi?
Com'è?
È così?
No, può sempre dire la sua, adesso fa il modesto, si prepara, se non è sulla neve si prepara fisicamente.
Sì.
Ah, quello con la bici sì, sì,
A proposito di bici, Giovanni, Giro d'Italia al Via da Torino lo fai? Partecipi?
Sicuro, sono nella squadra Ineos, ma hanno preso per Ineos. Tirare la prima parte, okay. Anche perché è quella che paga di più.
Sì. Come ti sembra questo assaggio di presentazione di Giro, per quel che si può dire, prime tre tappe piemontesi, eccetera, eccetera, un cronometro iniziale, cosa ti aspetti?
Beh, molto, molto bello, secondo me già iniziare con tre tappe sullo storico Piemonte non è male, non c'è nulla di difficile perché chiaramente c'è un discorso di selezione iniziale, ma insomma abbastanza, però è bello scenico, poi chiaramente c'è uno sviluppo e poi almeno le dichiarazioni che ci sono state su, diciamo, chi partecipa è già... Sentire che uno come Bernal, che si vuole rifare un pochino la sua verginità dopo le botte prese al Tour de France, diciamo scegliendo il Giro d'Italia, uno che è cresciuto proprio in quelle terre lì, piemontesi, anche se di origine colombiana, la realtà è che abbiamo un fuoriclasse. Poi è chiaro, Nibali, quindi è il centro del nostro tifo, però non dimentichiamo che esistono i Ciccone, ci stanno dei ragazzi nuovi che usciranno sicuramente fuori, quindi ha belle speranze, e poi il Giro è sempre il Giro, e quello che è uscito fuori lo scorso anno, che siamo rimasti tutti quanti a bocca aperta sui nomi nuovi, sulla diversità anche della... di come affrontare, perché io sono rimasto scioccato anche lì, torno agli omoni che facevano i vatte, che facevano lo Stelvio in 1:10, vedi Rohan Dennis che ha spinto a 400 watt di media, una cosa impressionante, quindi anche lì tutti fisicamente sono ormai preparati a fare uno salto e uno sviluppo, non c'è più, e ti assicuro, basta con il concetto del romanticismo. Concetto del romanticismo lo fanno loro alzando la testa e guardare che cos'è. Noi andiamo su un discorso di tecnologia, quelle bici pesano 6,9 grammi, costano al pubblico una cifra abnorme come una Panda super accessoriata, e si ha necessità tra i watt e le cose, tutti quanti dobbiamo studiare per migliorare tutti quanti il nostro fisico.
Il romanticismo è la prestazione, caro direttore, ormai.
È vero, perché l'ha fatto Froome, ma calcolando come l'avevano predisposto, se ti ricordi nel 2018, certo, quando vinse il Giro con quella tappa meravigliosa, poi quando allora dice avevo fatto dislocare tutti quanti che mi davano anche la mezza borraccia per non farla pesare, signori, hai stravinto.
Ciao direttore, grazie.
Ciao, grazie a voi, ciao, arrivederci. Ciao, ciao Carlo.
Poi lasciami sperare che sarà un Giro e comunque uno sport che rinasce in modo normale, no?
Io perché sono oggi, curioso.
Sì, ma sai, oggi leggendo tutte le varie interviste, ad esempio a Gravina che ha parlato, sono pieni di cronache di trattative fallite, di sport di base azzerato, di debiti multimilionari in doppia tripla cifra, di fondi di investimento che sono nervosi o innervositi. L'unico raggio di sole di tutto questo rimane il fatto che magari riapriamo gli stadi per gli europei, sai?
Sì, al 30%, vediamo, speriamo, così come speriamo che a primavera si possa vedere qualche spettatore dentro gli stadi della Serie A. Sono stato l'altra sera a vedere Inter-Juventus, veramente deprimente, ne parlavamo prima.
Esperienza traumatizzante.
Esatto, un'esperienza traumatizzante, così come lo sono tutte le partite di questa fase. Sul Giro d'Italia sono curioso, perché noi nel 2020 abbiamo vissuto uno sport diverso, che in 100 giorni ha fatto tutto, e questo ha chiaramente influenzato non poco anche le prestazioni, i valori e tutto il resto. In teoria nel 2021 dovremmo ritrovare un ciclismo con cadenzato alla vecchia maniera, e quindi insomma con anche la possibilità per tutti di scegliersi gli obiettivi, prepararli in una certa maniera e offrire delle prestazioni, delle performance magari meno emozionanti rispetto a quelle che abbiamo vissuto nel 2020, però forse più realistiche e più aderenti ai valori in gioco.
Tanto domani inizia un Sei Nazioni traumatizzante dal punto di vista, anche in questo caso, del vuoto. Ciao Giacomo Bagnasco.
Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti.
Come sappiamo, il rugby ha fatto insomma degli stadi pieni, del grande indotto e insomma di un torneo estremamente ricco la sua forza. Domani inizia Sei Nazioni della grande crisi.
Sicuramente stadi vuoti anche qui, probabilmente per quanto riguarda gli incassi, le casse delle federazioni, la mancanza di pubblico pesa ancora più che nel calcio. Il rugby a livello internazionale, anche quello italiano, si può rifare un po' finanziariamente grazie agli accordi con CDC, che entra nella compagine societaria del Pro 14 e sta per entrare in quella del Sei Nazioni, ma intanto appunto si gioca senza pubblico. Sarà uno spettacolo un po' più triste per un'Italia giovane che deve rinunciare fin da subito ad alcuni dei suoi uomini migliori e che inizia affrontando la Francia, che probabilmente è la favorita numero uno del torneo. Se l'Italia riuscirà a migliorare nei suoi meccanismi e riuscirà ad avere qualcosa in più nel corso del torneo, possiamo sperare magari nella partita interna contro il Galles per vedere di chiudere una serie negativa che ormai nel Sei Nazioni dura da troppo tempo.
Eh sì, anche perché quando iniziò la Sei Nazioni fino a qualche anno fa c'era curiosità, c'era insomma anche un certo ottimismo, adesso ha lasciato via via spazio all'angoscia maturata nel corso di 5 anni e 27 partite senza vittoria. Quindi diciamo che tutte le volte che inizia Sei Nazioni sì, abbiamo una gran voglia di vederlo, però un po' ci si stringe il cuore per le partecipazioni azzurre, diciamoci la verità.
Questo è sicuro, diciamo che forse proprio la mancanza di ottimismo potrebbe, come succede spesso nello sport italiano, creare le condizioni migliori per un exploit inatteso. È successo in altri sport, vediamo se può accadere anche per gli azzurri in questo 2021, che comunque non è partito per ovvi motivi col piede giusto.
Ciao Giacomo, ci sentiamo in corso d'opera, a presto.
Grazie a voi,
ciao
a tutti.
Io vi lascio come sempre a venerdì col menù della domenica.
Il menù della domenica sarà in gran parte centrato anche su cosa vivremo tra stasera e domani, perché insomma domani è un grande sabato, c'è il Napoli alla sera, c'è soprattutto Juventus-Roma, avremo il risultato del Milan, quindi potremo raccontare in maniera un po' più dettagliata questa volata a scudetto a tre. Poi andremo a Cortina, dove nel frattempo sarà sbarcato il nostro Dario Ricci. Domenica è il giorno dell'inaugurazione dei mondiali di Cortina, quindi cominceremo a respirare quell'atmosfera lì. E poi abbiamo tante altre cose insomma da raccontare.
Tu sai che io domenica subito dopo il programma vado a dormire.
Perché?
C'è Super Bowl.
So
che non ti appassiona l'argomento. Non ti appassiona l'argomento, però domenica notte 12:30 e poi mi messaggio con Cruciani sulla partita di football.
Mi appassiona più il calcio d'angolo di Lazio Cagliari.
Se vuoi ti chiamo.
che, mentre che c'è domenica sera. No, no, guarda, lascia stare.
Tanto ci vediamo domenica alle 5, dalle 5 alle 7 tutti convocati weekend. Grazie Giovanni Capuano, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao Radio 24.
Saluti.
Ti aspetto!